Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, costruire un mondo solidale, un modo di fare storia. L'anno Amoris Laetitia, il Vescovo Fragnelli, c'è più ascolto delle famiglie. Oggi la giornata internazionale dei Rom, Sinti e Camminanti. Dopo mezzo secolo c'è ancora molto da fare. Bentrovati da Francesca Sabatinelli. Il Papa affida al Cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, una lettera indirizzata ai partecipanti agli incontri di primavera 2021 della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Il mondo post-pandemia, raccomanda il Papa, sia solidale e inclusivo e sia garantito l'accesso ai beni a tutti i paesi e ai popoli. Il servizio di Adriana Masotti.
Papa Francesco si dice grato di poter partecipare con un suo messaggio ai lavori in corso che non possono non tener conto della serie di gravi e interconnesse crisi causate dal Covid-19 ed esprime subito la speranza che tali lavori siano indirizzati a un modello di ripresa che non significhi, scrive, accontentarsi di un ritorno a un modello diseguale e insostenibile dove una minuscola minoranza della popolazione mondiale possiede la metà della sua ricchezza. Il suo appello dunque per un futuro dove la finanza sia al servizio del bene comune, dove gli emarginati siano messi al centro e dove la terra, la nostra casa comune, sia ben curata. Ma per raggiungere questo obiettivo c'è bisogno di pensare a forme nuove di partecipazione sociale, politica ed economica, a cominciare dalla realizzazione in questo tempo di una solidarietà vaccinale. Occorre, sottolinea Papa Francesco, che sia alleviato il peso del debito dei paesi poveri e che quelli ricchi saldino il debito ecologico. Il modello è la cultura dell'incontro. Ciò, scrive Francesco, significa pensare e agire in termini di comunità. La solidarietà, conclude, è un modo di fare storia.
La Chiesa ha sempre condannato l'antisemitismo, a ribadirlo in un videomessaggio, a 55 anni dalla dichiarazione Nostra Aetate in occasione della campagna Stop Antisemitism, che si conclude oggi nella giornata del ricordo dell'Olocausto, è Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati. Il preesule ha anche reso noto il ritrovamento di una corrispondenza dei primi del Novecento tra Santa Sede e Consiglio dei Rabbini Aschenaziti di Gerusalemme, secondo la quale la furia antisemita non avrebbe dovuto calpestare il principio di fraternità. Mi sono commosso, così il Papa in una lettera alla rivista spagnola Alfa e Omega, dopo aver ricevuto la fotocopia di un registro conservato negli archivi della Basilica del Santissimo Sacramento di Buenos Aires con i nomi degli adoratori notturni. A spiccare i nomi di Jorge Mario Bergoglio e di suo fratello Oscar, che tra il 1954 ed il 1955 condivisero questa esperienza segnata da padre José Aristi, religioso sacramentino, figura centrale nella vita del Papa. Diventiamo custodi della famiglia, prendiamoci cura delle sue fragilità e delle sue ferite. È l'auspicio espresso dal Papa il 19 marzo scorso in occasione del quinto anniversario della firma dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia sull'amore coniugale. In occasione della ricorrenza, Francesco ha indetto un anno speciale dedicato alla riflessione sul documento. Fabio Colagrande ne ha parlato con il vescovo Pietro Maria Fragnelli, presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia.
Il Vangelo della famiglia ha bisogno di essere continuamente riannunciato perché non è solo un fatto culturale, è anche proprio un dono di grazia, no? E poi è importante che ci sia un anno che offre l'opportunità di ritrovarci tutti quanti, le nostre diocesi, i nostri sacerdoti, le pastorali familiari diocesane, regionali, nazionali. Ci ritroviamo su un oggetto che è anche e soprattutto un soggetto della vita della Chiesa, un soggetto pastorale sempre più centrale grazie anche proprio al Magistero di Papa Francesco.
Ecco, a 5 anni dalla sua pubblicazione c'è stata nella pastorale della Chiesa italiana una ricezione di questa esortazione?
Le diocesi hanno già recepito questo clima sia culturale che spirituale, un clima che ci ha messo in ascolto delle situazioni che ci sono in ordine alla famiglia e questo è un grande frutto maturato in questi 5 anni.
La Chiesa timorese è impegnata in prima linea per portare soccorso alle vittime delle alluvioni causate dalle piogge torrenziali che negli ultimi giorni si sono abbattute sul piccolo paese del sud-est asiatico insieme con la vicina Indonesia. 36 finora morti a Timor Est, qui vanno aggiunti una trentina di dispersi e migliaia di sfollati. Fausto Speranza.
Molti sfollati hanno trovato rifugio nelle strutture della Chiesa, nel piccolo e giovane Stato asiatico, indipendente dall'Indonesia dal 1999, che ha una popolazione di circa 1.300.000 abitanti, di cui il 95% sono cattolici. Circa 2.000 sono attualmente accolti in un centro gestito dai salesiani a Comoro, alla periferia di Dili, e altri 7.000 sono assistiti nella parrocchia dell'Immacolata Concezione della capitale. La Conferenza Episcopale Timorese ha mobilitato tutti i sacerdoti e tutte le religioni per sopperire ai bisogni più immediati, e lo ha sottolineato il primo ministro Trauma Tahan Ruak quando ha ringraziato tutte le organizzazioni impegnate nei soccorsi, comprese le organizzazioni religiose. Intanto, oltre all'emergenza alluvioni, in queste settimane Timor Est deve fare i conti con un'impennata di casi di coronavirus dopo un lungo periodo di zero contagi che ha spinto le autorità a reintrodurre il lockdown dal 3 aprile al 2 maggio nelle tre principali città del paese, Dili, Baucau, Vikek.
Anche lo Stato indiano del Gujarat ha adottato una nuova legge anticonversione approvata dal Parlamento locale la scorsa settimana. Un giro di vite incostituzionale la definisce il padre gesuita Cedric Prakash. Il servizio è di Andrea De Angelis.
La legge prevede per i suoi trasgressori pene da 3 ai 10 anni e sanzioni fino a 7.000 euro. Il Gujarat diventa così il quarto Stato indiano a intervenire contro quelle che vengono considerate conversioni forzate o fraudolente ad un'altra religione. La nuova legge, riporta l'agenzia UK News, mira in sostanza ad estendere il campo di applicazione della normativa esistente contro le conversioni forzate al matrimonio. Ma se formalmente queste nuove leggi mirano a punire le conversioni fatte con la violenza o con l'inganno, di fatto, come denunciano i suoi detrattori, vengono utilizzate anche per criminalizzare tutte le conversioni e prendono di mira le minoranze musulmane e cristiane. Questo emendamento è incostituzionale e va ritirato, afferma il padre gesuita Cedric Prakash, attivista per i diritti umani da anni impegnato nella difesa delle minoranze. La grande domanda è perché, sottolinea il gesuita, un cittadino adulto non può decidere quale religione desidera seguire e sposare chi vuole.
Sono passati 50 anni dal primo congresso mondiale del movimento identitario del popolo Rom. L'ONU nel 1990, in ricordo di quell'evento, istituì la giornata internazionale dei Rom, Sinti e Camminanti, che si celebra ogni 8 aprile per promuoverne l'integrazione e l'inclusione, combattendo pregiudizi e discriminazioni. Federica Mancinelli, responsabile del servizio della comunità di Sant'Egidio per il diritto allo studio dei minori Rom.
Purtroppo spesso il pregiudizio nasce anche dal fatto che i Rom sono considerati il frutto del disagio, ma non è quello essere Rom, tant'è che le famiglie che vivono nelle case spesso non vengono neanche riconosciute come Rom, perché appunto poi Rom vuol dire solo disagio, ma invece Rom è anche cultura, anche se per molte persone, poi anche per gli stessi Rom, purtroppo è stata anche un po' persa questa loro cultura, questa tradizione.
Venendo appunto al diritto dei minori allo studio, di tutti i minori allo studio, quanto c'è ancora da fare?
C'è molto da fare ancora. Questi bambini magari sono iscritti ma non vanno, sono invisibili. Invece ritrovare, fare anche da ponte, provare a ricostruire un rapporto scuola-famiglia che non c'era, non so, si è perso, ha fatto sì poi che tanti insegnanti, anche bravi, tanti dirigenti scolastici si sono anche impegnati.
Sulle orme di San Francesco d'Assisi parte, va e ripara la nostra casa. Il nuovo corso per animatori Laudato Si, formati dal Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. Tutte persone al servizio delle proprie comunità che fanno propria l'enciclica di Francesco. Il corso si compone di 4 sessioni online dal 13 aprile al 4 maggio e chiude domani le iscrizioni. Giada Aquilino ha intervistato Cecilia Dall'Oglio, direttrice associata dei programmi europei del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima.
Gli animatori sono persone che sentono forte dentro di loro il grido dei poveri e della terra, e le accomuna il desiderio di rispondere all'appello urgente di Papa Francesco nella Laudato Si per la cura della casa comune.
Qual è la caratteristica del nuovo corso per animatori Laudato Si in Italia?
È di realizzarlo in forte partenariato. Noi lo portiamo avanti con delle realtà. Io voglio fare l'esempio dell'associazione Papa Giovanni XXIII. Edoardo Barbarossa, il responsabile, ha presentato nel corso dell'ultima riunione con i partner proprio la valenza fondamentale che la partecipazione al corso animatori Laudato Si lo scorso anno ha rappresentato per la propria associazione. Ha evidenziato come la conversione ecologica sta rinnovando la loro vocazione.
È tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare il radiogiornale in diretta, anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Roberto Colangeli in regia e Francesca Sabatinelli in studio, grazie per averci seguiti.